Andiamo in cucina. Andiamo in cucina e andiamo a sviscerare anche il perché questa lezione si chiama, questa lezione e la prossima avranno questo titolo, La cucina nella letteratura. Vi ricordate che quando abbiamo parlato di libri gialli e abbiamo parlato dell'evoluzione del modello del detective, l'anno scorso, sembra che siano passati secoli, abbiamo accennato al fatto che a un certo punto questi detective, questi Sherlock Holmes, che poi si sono evoluti in Poirot, che poi si sono evoluti in Nero Wolf, e con Nero Wolf cominciano a mangiare. Cominciano a esulare dal loro compito meramente ispettivo, meramente d'indagine, per cominciare ad essere un po' più vicini a noi. E qual è l'elemento che ce li fa sembrare più vicini? Il cibo, no? Questo loro interesse per il cibo, Nero Wolf, il commissario Carvaglio e ultimo, buon ultimo, ma non ultimo, il commissario Montalbano dalla penna di Andrea Camilleri. Quindi in televisione si mangia sempre, ma sono questi ispettori, sono questi commissari, sono questi detective che a un certo punto ci mostrano le loro debolezze, e sono debolezze estremamente umane, se voi ci fate caso. Il cibo, beh, insomma, noi viviamo in una provincia che per definizione forse è una delle più attaccate alle proprie tradizioni culinarie, però il cibo per noi è, oltre che naturalmente mezzo di sostentamento, perché altrimenti non si vive, però immaginate a Teramo vivere dicendo che si mangia pane e basta, perché mangiando pane e basta si può vivere tranquillamente, ma non esprimeremmo tutta quella tutto quell'affetto che noi abbiamo per le nostre tradizioni. Minimo ci vuole pane e olio, minimo, minimo. E un timballo non ce lo vogliamo mettere? E due arrosticini? Ma perché un po' di cacio e uovo? Santo cielo, no? Ecco, quindi vedete che il cibo da mezzo di sostentamento diventa un mezzo per passare un po' di tempo insieme e per avere anche il piacere delle cose buone. Vi dico questo perché nel romanzo che analizzeremo stasera il piacere e il cibo sono tutt'uno, sono praticamente due vasi comunicanti che fanno di questo romanzo un romanzo estremamente interessante. Ho voluto prendere questo romanzo anche per una sorta di sfida. Ve lo dico proprio in parole povere ma ricche, come dico sempre io, una sorta di sfida anche a un certo preconcezionismo. Che cosa voglio dire? È che spesso noi siamo talmente attaccati alle nostre tradizioni da non vedere che di tradizioni ce ne sono anche altrove, anche in altri paesi. In effetti, se io vi dovessi chiedere se qualcuno di voi mangerebbe volentieri qualcosa della cucina straniera, non vi dico di quale cucina, di una cucina straniera, io sono convinto che qualcuno storcerebbe il naso, no? Perché tutti noi siamo... Sì? Ah no, c'è qualcuno... Stava facendo così? No. Ah no, pensavo... no, pensavo che fosse un mea culpa, come per dire io... sono orgoglioso, no, sarebbe assolutamente legittimo, ma quello che appunto vi chiedevo, che ne so, ci sono tante cucine che oggi si possono assaggiare senza necessariamente andare nei paesi di origine, la cucina cinese, la cucina giapponese, e uno pensa, ma chissà che ti danno, no? Oh, per carità, no. Noi senza i nostri arrosticini, per carità, io so quello che mangio, io so quello che cucino, so tutto. E ho deciso di prendere un romanzo proprio per rovesciare, almeno sul piano della letteratura, almeno diamo agli altri paesi il beneficio di avere una cucina e di vedere com'è, almeno dal punto di vista così della lettura di pura fruizione. E quindi ho cercato un romanzo straniero, romanzo di uno scrittore brasiliano, Jorge Amado, che si chiama Donna Flor e i suoi due mariti. Un romanzo straordinario, vi assicuro che a leggerlo c'è veramente di che divertirsi. Quindi già questo è un approccio bello, un approccio molto ludico, un approccio estremamente giocherellone, giocoso. Quando un romanzo è bello, quando si legge bene, quando ci prende, quando ci appassiona, tutto ci sembra estremamente più sopportabile, anche una cucina che non è la nostra. Quindi Jorge Amado, dicevo, scrittore brasiliano. Il Brasile, se ne potrebbero dire tante. L'unica che dico è che spesso non ci ricordiamo neanche che esiste, no? Il Brasile è una terra così sconfinata, è una terra che noi non abbiamo nel nostro vissuto. Figuratevi che facciamo molta fatica a pensare alla penisola iberica, al fatto che Spagna e Portogallo sono due paesi diversi in cui si parlano due lingue diverse, che figuriamoci se andiamo a pensare al Brasile. Una delle cose che più spesso i miei alunni mi dicono è che in Brasile si parla lo spagnolo. Non più tardi di 5 minuti fa, guardando il sito, 5 minuti fa, dico non più tardi di 5 minuti prima di venire, guardando il sito dell'editore Garzanti, che ha pubblicato la traduzione molto bella di Donna Flor e i suoi due mariti, di Jorge Amado, ho letto che questo è uno dei più grossi romanzi in lingua spagnola. Sfondone, che più sfondone non si poteva, perché Jorge Amado scrive in portoghese e scrive in un portoghese brasiliano. Siamo abituati a vedere i brasiliani per che cosa? Quali sono i luoghi comuni del Brasile? Che cosa? Le ballerine, le oba-oba, il carnevale, che cosa? Ah, il calcio, quello senza il calcio non potremmo stare, e abbiamo proprio questa visione stereotipata, esattamente come magari altri popoli vedono gli italiani con la chitarra, il mandolino, la pistola della mafia, gli spaghetti, sembra che tutto si debba ridurre un po' a quello. Donna Flor e i suoi due mariti è un romanzo di Jorge Amado che appare a metà circa del percorso dell'evoluzione di questo scrittore ed ha un successo veramente grandissimo, un successo straordinario. È una storia, devo dire, molto bella, ma è ancora più bello il modo in cui Jorge Amado entra in questa storia, nella storia di questa Donna Flor. Donna Flor, Flor è un diminutivo. I brasiliani, i portoghesi tendono sempre a diminuire tutto, a mettere i diminutivi a tutto. Se voi vi ricordate, visto che il calcio del Brasile, no? Il grande... Se io vi chiedo chi era un signore brasiliano, chi è il signor Edson Arantes do Nascimento, non è il mago di Ivana Marchi, no. Il signor Edson Arantes do Nascimento, nessuno mi saprebbe dire chi è. Se io vi chiedo chi è il grande Pelé, tutti mi sanno dire che tutti ci ricordiamo, se non altro per quella sconfitta clamorosa ai mondiali del 1970, ce l'ha fatto odiare all'inizio, ma anche apprezzare nelle sue indubbie doti. Quindi Flor è il diminutivo di Floripedes, un nome brasiliano, Flor, fiore. Non so che cosa potremmo avere come corrispondente più o meno di fiore al femminile, fiorella, flora in italiano potrebbe essere. Donna Flor e i suoi due mariti. Già il titolo è un po' inquietante, no? Ha un che di strano, e i suoi due mariti. Vediamo un po'. Chi è Donna Flor? Intanto è una signora il cui nome per intero è Floripedes Paiva Madureira Donna Flor dos Guimarães. Chiamano Flor perché uno non può tirar fuori sempre tutto questo ben di Dio di nomi. Chi è? È una donna molto bella, estremamente piacente, estremamente sensuale, dalla sensualità e dal fascino estremamente pronunciati, è una donna che sa cucinare, quindi una donna che avrebbe tutti i presupposti per avere tutti gli uomini ai suoi piedi, senza nessuna eccezione, perché essere belle, essere desiderabili, essere sensuali e avere un'arte nel maneggiare la cucina, credo che insomma, ogni uomo vorrebbe avere una donna così. Come comincia questo romanzo? Comincia in modo strano, almeno in un modo quantomeno singolare. Comincia con una lettera. Voi mi direte, che cosa c'è di strano a cominciare un romanzo con una lettera? C'è di strano che il mittente della lettera, cioè la persona che invia e firma questo romanzo, è la stessa donna Flor che lo manda, che manda questa lettera a Jorge Amado, all'autore. Si è mai visto un personaggio